certo si è che il fare da parte nostra un'affermazione deve significare per voi meditare bene quello che noi vi diciamo, cercare di approfondire la verità di quell'insegnamento, se così lo vogliamo chiamare, perché altrimenti rimangono quelle che noi diciamo delle parole, delle frasi lapidarie, poste là, destinate a rimanere come in un museo delle cere, per essere di tanto in tanto citate, così come si citano i proverbi, nei quali esistono tante diverse, tante differenti versioni a secondo delle necessità. Ma noi vogliamo invece che quelle verità che noi vi enunciamo rappresentino la chiave per scoprire nuovi orizzonti, i primi strumenti con i quali voi potete iniziare a dischiudere quei segreti che ben pochi sono riusciti a conoscere in modo così piano, così privo di difficoltà, così salottiero, se vogliamo, con il quale voi siete venuti a conoscenza. Quando vi diciamo che il dolore nasce nella mente dell'uomo, vogliamo significare qualcosa che va oltre. Il semplice significato di queste parole. Perché il dolore nasce nella mente dell'uomo? E quale genere di dolore? Il dolore fisico? O anche quello ben più tormentoso? Dolore mentale? Dolore di sentimento? Dire che il dolore nasce, si rivela nella mente dell'uomo, significa dire che il dolore è un fenomeno soggettivo. E chi può negare questo? Chi può dire che un medesimo evento reca a due o più individui lo stesso dolore? Non v'è bisogno di dimostrare ciò che di per sé è già dimostrato. Ma perché quello è il tuo dolore? Perché tu sei fatto così, figlio e fratello. Perché per te, come sei consapevole del tuo essere, della tua posizione, dei tuoi problemi, dei tuoi principi, delle cose che per te sono irrinunciabili, quello per te significa sofferenza, amarezza, dolore. Ma forse il costrutto, tutto quanto avvolge la tua persona e la tua personalità, forse è portato attorno ad un altro individuo con un sentire diverso, ecco forse che quegli eventi che a te recano o recherebbero dolore passerebbero all'altro completamente sotto l'indifferenza più grigia. Ecco dunque perché il sentire nel piano akasico, sentire di dolore, è diverso del dolore che l'individuo conosce quando percepisce attraverso al suo corpo mentale. Voi avete detto perché la natura del corpo akasico è una natura diversa, ma perché è diversa la natura del corpo akasico? Perché diverso è il suo modo di muoversi. Se dunque diverso è il dolore dall'una mente all'altra delle creature, perché diverso è il modo di ragionare, proprio diverso è nell'ambito dello stesso individuo il modo di percepire il dolore in possesso della propria, quando si è in possesso della propria mente, da quando invece si percepisce privi di questa mente con le facoltà del corpo akasico o del sentire, perché diverso è il modo di vibrare, di vivere, di percepire del corpo akasico rispetto al corpo mentale. Diverso, potremmo dire, è il modo di sentire. Ora, di fronte al dolore, l'individuo ha delle esperienze che segnano tappe fondamentali della sua esistenza. In primo tempo non sente che il proprio dolore, e lo atterrisce e lo sconvolge unicamente il proprio dolore. È una visione egoistica, limitata, soggettiva del dolore. Man mano che l'esperienza prosegue, ecco che l'individuo allarga la sua visione del dolore e si accorge che gli altri che stanno attorno a lui soffrono anche. Ecco dunque che non esiste più unicamente il dolore proprio, ma così come un fatto di cronaca del tutto accidentale, ci si accorge che esiste il dolore degli altri. Questo può portare a diversi ordini di considerazioni da parte dell'individuo, e gli si può rallegrare. Ecco, citavo prima dei proverbi, i quali ve ne sono uno per ogni occasione, in due si soffre meglio. Ecco, mal comune mezzo gaudio, se volete, ve ne sono più versioni. Ma poco a poco anche questo modo di vedere il dolore degli altri si modifica. E nel momento in cui l'individuo non soffre, vedendo il dolore degli altri, teme per se stesso, pensa che il dolore che è negli altri potrebbe quanto prima essere conosciuto anche da lui. È già un modo di vedere differente il dolore degli altri, diverso da quello di gioire vedendo che altri soffrono come noi. Ma vi sono altre visioni del dolore altrui. Da quella altamente sublimata di colui che ha intrapreso la via dell'altruismo, piangere sul dolore degli altri come se fosse il proprio, un modo ancora più sottile e raffinato di vedere il dolore degli altri. Ma è un modo ancora più sottile e ancora più raffinato di questo. e ancora più altruistico, che se ne possa dire, ed è capire l'essenza stessa del dolore. Perché fino a che voi non comprendete che voi soffrite e che gli altri soffrono perché siete fatti come siete, e fino a che non trascendete voi stessi, non comprendete cioè voi stessi e quindi trascendete voi stessi, il dolore vi abbaglierà sempre e vi impedirà di avere le idee chiare, figlio Corrado. Sempre avrete le idee confuse fino a che non riuscirete per comprendere a demolire le sovrastrutture che oggi vi fanno soffrire. Che cosa significa questo discorso? Sono forse parole dette unicamente per tacitarvi, per darvi una qualunque spiegazione in modo da non farvi più fare queste domande che possono avere una difficile risposta? No, certo. Riflettete a lungo su quello che io vi ho detto. Fino a che non si è compreso che il dolore che ci tormenta è in funzione del nostro essere, del valore che noi diamo a tutto quanto costituisce la nostra personalità, fino a che per i mistici non si è morti a noi stessi, esisterà il dolore. Ma il dolore ha unicamente lo scopo di farci capire questo, di farci trascendere quelle cose alle quali noi diamo tanta importanza e per le quali soffriamo. Il dolore ha la stessa importanza della gioia, della tristezza e dell'allegria, della pace e della agitazione. Tutto ha la stessa importanza, tutto ha una stessa finalità, quella di farvi vivere in modo reale anche nel mondo delle illusioni. Già, proprio attraverso alle illusioni, sembra strano a dirsi, si giunge alla realtà. O perlomeno questo è il modo secondo il quale la legge di evoluzione conduce l'individuo alle massime mete e ai massimi destini. Il modo naturale di evolvere, quello che fa evolvere l'individuo anche quando l'individuo non lo vuole, per giungere alla sobrietà, passare per l'ebrietà. È il modo naturale con il quale e secondo il quale ciascuno evolve anche suo malgrado. Ma si può vivere in modo reale anche nel mondo dell'illusione. Cioè si può giungere alla sobrietà senza passare dalle pietà. Questo volevamo dire. Certo che ciascuno di noi e di voi deve vivere realmente nell'altro senso che voi stessi avete spiegato, cercando di vivere nel modo più sentito possibile la sua esistenza, ma non questo volevamo dire. Volevamo dire che ognuno, e non solo in linea teorica, può raggiungere la liberazione in ogni istante della sua vita, e questo significa evoluzione della legge di evoluzione. Che cosa vuol dire evolvere? Significa svilupparsi, significa passare da un sentire più limitato ad un sentire più intenso. Questo significa dunque in qualche senso movimento, trascorrere. Ma se significa trascorrere il movimento, dunque l'evoluzione è un fenomeno del mondo dei fenomeni, del mondo delle mutazioni, degli eventi, del trascorrere. L'evoluzione dunque è una legge che riguarda unicamente i cosmi, o quantomeno un cosmo, o quantomeno i cosmi. Ed allora perché chiamarla legge dell'assoluto, dal momento che l'assoluto non può evolvere? Ma non dimenticate che l'assoluto stesso è la legge di evoluzione del relativo. Ecco perché legge assoluta. Dunque, evolvere significa trasformarsi, camminare, muoversi, mutare in qualche senso, passare da un grado minimo ad un grado massimo. Questa è la legge della evoluzione. E questo ridurre la legge di evoluzione questi termini essenziali significa abbracciare con un sol colpo il campo d'azione di questa legge evolutiva, sia quando essa sia applicata all'evoluzione della materia, materie più semplici fino a materie più complesse, sia quando essa la si applichi o la si riferisca all'evoluzione della forma, forme più semplici, forme più complesse, sia quando la legge di evoluzione la si voglia vedere nell'applicazione della autocoscienza, della coscienza degli individui, sentire più semplice, sentire più intenso, e sempre, in fondo, è un crescere da un minimo ad un massimo. Ma noi abbiamo detto che esiste l'evoluzione dell'evoluzione, la l'evoluzione della legge di evoluzione. E perché? Perché abbiamo detto che quando l'oggetto della legge di evoluzione, l'individuo, perché è sempre l'individuo che evolve, muta, muta la legge. Che significa questo? Se anche quando evolveva l'individuo da selvaggio a superuomo, noi vediamo che la legge rimaneva la stessa. Significa che a un dato momento vi è un capovolgimento, vi è un passare non più dal minimo al massimo, ma una volta raggiunto il massimo, vi è un passare dal massimo al minimo. Ora, voi già siete preoccupati di questa affermazione. Qualcuno già si domanda che cosa significa che tutto noi dobbiamo ricominciare da capo, ma non possiamo affrontare il problema con questo modo di concepire. Passare da un massimo ad un minimo significa seguire quanto è simbolizzato nella posizione yoga, nella quale lo sguardo è fisso sul proprio ombelico. Altra affermazione che può far sorridere chi ci ascolta. Eppure un gran simbolismo è adombrato in questa posizione. Significa fissare la propria attenzione su se stessi. Questo significa. In fondo, se voi pensate al processo secondo il quale dall'uno si passa ai molti, non distraetevi, per favore. Qualunque cosa avvenga nella stanza, non distraetevi. Si passa ai molti. Che cosa è avvenuto? È avvenuto un seguire a ritroso la legge dell'evoluzione, o meglio, seguire la legge dell'evoluzione là nel suo aspetto di mutazione. Passare, cioè, da un massimo ad un minimo. Ma, vi domanderete voi, non abbiamo detto che la legge di evoluzione riguarda unicamente i cosmi e non l'assoluto? Certo, ma il processo della frazionamento dell'assoluto non è un processo che avviene in un dato momento, in un dato tempo. È uno stato di esistenza, d'essere, dell'assoluto. È la sua natura, uno assoluto, uno tutto, uno molti, infiniti. Mi seguite, figli eterni? Processo, un modo di esistere che è sempre stato e sempre sarà, ma che, per questo non significa, non possa essere considerato nel suo insieme. Dunque, considerando l'uno, noi consideriamo l'evolvere dell'individuo da un minimo ad un massimo. Considerando i molti, noi consideriamo il modo di compenetrare dell'assoluto nell'emanato fino nelle più segrete nascoste radici dell'essere suo. E come potrebbe essere sentire assoluto, coscienza assoluta, se non fosse questo compenetrare del sentire dall'uno al molti? Ecco un altro simbolo, il sigillo di Salomone. Ecco il simbolo della evoluzione, della legge di evoluzione. Dall'una parte la legge di evoluzione conduce l'individuo al sentire assoluto. Dall'altra parte è il sentire assoluto che scende, si compenetra, è sentire di ogni atomo dell'esistente, di ogni emanato. Così, figli e fratelli, in parole più semplici e più chiare, che cosa significa questo per l'individuo? Significa che alla sommità della sua scala evolutiva, quale individuo è una coscienza cosmica, che oltre una coscienza cosmica è una coscienza assoluta, che pure gli appartiene, e che fra questi due fasi di coscienza, cosmica ed assoluta, è l'evoluzione della legge di evoluzione, è il percepire il tutto dall'alto verso il basso. La coscienza assoluta si acquisisce proprio attraverso l'evoluzione della legge di evoluzione, attraverso allo scendere dall'uno verso i molti, costituita l'unità della coscienza individuale e quindi della propria coscienza e quindi attraverso alla maturazione della coscienza individuale di una coscienza cosmica, si è segnato il primo gradino che ci condurrà attraverso alla evoluzione delle evoluzioni alla coscienza assoluta, a attraverso ad un nuovo modo di percepire, del tutto diverso da quello che abbiamo conosciuto fino allora, a percepire in termini di assoluto. Pace a voi. Una volta dicemmo che se voi pensate che l'altruismo sia il più alto insegnamento che possa esistere, certamente voi siete degli illusi. Ed oggi ancora una volta confermiamo questa affermazione. Voi siete abituati a pensare alla massima evoluzione secondo quegli ideali morali che le nostre guide religiose o filosofiche o spirituali ci hanno additati, dimenticando che questi ideali erano tali per creature limitate, quali noi siamo, e che non si può, se si vuole pervenire a qualcosa in modo fruttuoso, prospettare alle creature un ideale che vada al di là di ciò che la creatura può capire e può concepire. Se dunque le nostre guide spirituali o religiose o filosofiche, quelli che noi siamo abituati ad intendere come nostri maestri, ci hanno prospettato l'altruismo, l'amore al prossimo, il retto agire, il retto pensare, come nostri ideali, potete giurarci che ben più alti e inconcepibili insegnamenti e verità, e più esatto ancora è dire, sentire, esistono oltre questi specchietti per le allodole. Vi sembrerà strano ed irriguardoso che io parli in termini così dispregiativi dell'amore al prossimo, del retto agire e il retto pensare, ma questa è la realtà. Questi dharma, per dirla con gli orientali, questi modi di agire, queste discipline per giungere ad un modo di sentire l'altruismo, niente sono in confronto al destino dell'individuo, che costituisce il suo futuro di sentimento. Ora, l'evoluzione dell'uomo, figli e fratelli, è un'evoluzione che gioca tutto su un volgere, un essere propensi, un aspirare, perché voi vedete che man mano che conoscete degli ideali morali e da questi vi volgete, man mano che questi ideali diventano vostro modo di sentire e di agire, altri ideali si prospettano ai vostri orizzonti e quelli voi cercate di perseguire e a quelli voi cercate di addivenire. E questa proprio una tipica caratteristica della evoluzione umana, già che figli e fratelli, voi sapete che evoluzione per l'uomo significa passare da un minimo ad un massimo. Passare, cioè svolgere, ampliare, crescere il proprio sentire individuale, sentire dell'uomo. Ed è logico quindi che la strada di questa evoluzione sia proprio così concepita. Una tappa dopo l'altra, un ideale morale che si raggiunge, un altro che ci viene prospettato. Sembra facile e breve a dirsi, ma voi sapete quanto questo vi costi e ci costi, quanto significhi di interna riflessione ed esterna azione. Perché per l'uomo, che noi vediamo dal punto di vista del sentire essere ben poca cosa, piccola creatura in confronto al destino al quale è chiamato, destino glorioso se vogliamo, quest'uomo rappresenta l'inizio, i primi vagiti di un essere così nobile e di stirpe così reale da diventare egli stesso Dio. Ma quando lo consideriamo in questi suoi primi vagiti, cioè uomo, egli non è che un virgulto, un germoglio, un essere ai primi movimenti di sentire. Ed allora non è sufficiente per lui meditare, riflettere con la mente, ma ciò che egli pensa, l'ideale che egli concepisce e intravede, deve tradursi in un essere suo interiore attraverso ad un'azione, ad un agire, alla vita nel mondo fisico. Ma questo, ripeto, non è che una prima fase di quell'essere, di evoluzione di quell'essere che un giorno stesso si riconoscerà nell'assoluto. Noi, in modo convenzionale, abbiamo descritto la vita di questo essere secondo varie fasi. dico in modo convenzionale, perché certamente tutto il linguaggio è una convenzione. Del resto, al nostro stadio di evoluzione, figli e fratelli, non possiamo che intenderci in questo modo. Secondo suoni, concetti, secondo convenzioni che possano trasfondere dalla mia mente alla vostra queste idee. Ma noi non dobbiamo essere rigorosamente legati a questi schemi, a queste convenzioni che abbiamo fissate. Tant'è che sfuggono alcuni termini: superuomo, iniziato, maestro. Sono questi simboli di stadi evolutivi che non possono significare uno stato d'essere preciso ed uguale per tutti. Perché se noi parliamo di maestri, possiamo intendere alla maniera indiana, cioè istruttori. Qualunque istruttore è un maestro, ma possiamo parlare di maestri ed intendere altissime guide spirituali, che poi in effetti molte di esse non istruiscono un bel niente nel modo convenzionale. Dunque vedete quanto possiamo essere tratti in inganno dai termini, se troppo rigidamente ci ancoriamo a questi. E d'altra parte possiamo fare in modo del tutto diverso, senza che la confusione si impadronisca completamente di noi. Ed allora, di volta in volta, cerchiamo di precisare ciò che intendiamo. Ed i termini lasciati così ad un senso ampiamente generale o generalizzato fanno al nostro gioco. Perché voi, discutendo su quelli, fissate meglio i vostri pensieri, chiarite meglio le vostre idee, porgete più grande attenzione ai concetti che noi abbiamo voluto farvi intravedere. Ecco perché allora questi termini generalizzati fanno al caso nostro. Noi abbiamo fissato, dicevo, delle fasi nella evoluzione di questo essere che si chiama uomo. Abbiamo detto che inizialmente, se proprio prendiamo nei primi barlumi di vita, quello che sarà uomo, quell'individuo che un giorno sarà uomo, costituisce i suoi veicoli, i veicoli che gli serviranno ad una fase successiva della sua evoluzione. Quante volte abbiamo ripetuto questi concetti? Così nascono i veicoli fisici, il veicolo astrale, i veicoli astrali, i veicoli mentali. Questi veicoli non sono che gli strumenti perché si costituisca qualcosa di più importante. Più importante non in senso assoluto, badate bene, perché in ogni attimo dell'esistenza l'individuo è perfetto relativamente a quello stadio di evoluzione. dicevo, più importante per il nostro discorso. Ecco che con questi veicoli fisico, astrale e mentale, l'individuo costituisce un corpo, la coscienza, il suo sentire, sentire non già di sensazioni, di emozioni o di pensiero, ma sentire di coscienza. La coscienza che un giorno sviluppata si chiamerà coscienza individuale. Ma poiché possiamo parlare di coscienza solo quando questa è in un certo senso e ad un certo punto già costituita, noi abbiamo voluto identificare quel veicolo, quel corpo attorno al quale o che presiede a questo sentire, a questa coscienza dell'individuo. Noi abbiamo voluto chiamarlo corpo atavico. Ed è in sostanza quell'insieme di materia acasica che, organizzandosi, conferisce all'individuo la possibilità di sentire in termini di coscienza individuale. Ma man mano che questa coscienza individuale si costituisce, cioè che l'individuo perviene alla sua coscienza individuale, ecco che qualcosa che sta ancora un poco più su, non come importanza, ma come struttura, come fase di evoluzione dell'individuo, si costituisce. Dalla coscienza individuale si passa alla coscienza cosmica. Certo che la coscienza cosmica rappresenta un bel passo avanti rispetto a quell'uomo che abbiamo conosciuto selvaggio. Certo che la coscienza individuale è già un bel passo avanti rispetto allo stato di evoluzione primitivo dell'uomo, ma non è niente in confronto agli altri destini più alti che attendono quello che fu un uomo. L'insegnamento dell'altruismo è un ideale morale per l'individuo. La coscienza individuale costituita significa presso a poco avere raggiunto, nel senso di avere fatto proprio perché sentito, l'insegnamento dell'altruismo, l'amore al prossimo. Significa avere ben chiaro e netto il senso del dovere, di ciò che l'uomo deve fare. Significa, dico pressa poco perché non si possono creare delle gabbie in cui contenere questi stati di evoluzione, significa pressa poco amare il prossimo nostro come noi stessi. E dopo? A voi sembra che un uomo che così senta, un uomo che riesca ad essere buono e giusto, sia già meritevole di partecipare alla gloria di Dio. Ma purtroppo, dico purtroppo, così per dire, non è così. Altri destini attendono gli uomini. Siamo dunque alla coscienza individuale, a quando cioè l'individuo ha costituito interamente il suo essere, tanto che ha coscienza di questo suo essere, ma nello stesso tempo comprende che questo suo essere non è il centro dell'universo. Questo suo essere non è che una goccia in un infinito mare. E ne è tanto convinto che egli ama tutte le altre gocce a lui simili, verso le quali nutre un senso di profondo amore, ma con le quali ancora non si è immedesimato. Allora, direte voi, che cosa fa materialmente l'uomo che ha costituito la propria coscienza individuale per giungere alla coscienza cosmica? Se noi abbiamo visto che la coscienza individuale costituisce ed è rappresentata e si può riassumere come un profondo senso del dovere, un essere altruisti, amare il prossimo nostro come noi stessi, che cosa significa invece per l'uomo, per l'individuo, perché non più di uomo si può chiamare, si può parlare, coscienza cosmica? Significa sentire in termini cosmici, sentire il cosmo come un tutto del quale l'individuo fa parte in maniera viva, viva. Significa non solo essere convinti di far parte del cosmo, ma vivere di questa partecipazione, sentirsi sangue di questo cosmo, partecipare in modo attivo e inequivocabile alla vita del cosmo, vederla nella sua eterna esistenza e nel suo mai trascorrere. Questo significa quello che si può dire con parole umane. Ma ecco la vostra domanda: come si perviene a questa coscienza cosmica? Certo, l'insegnamento dell'altruismo noi lo abbiamo già lasciato da un lungo pezzo, quando siamo nella coscienza cosmica, intendo dire lasciato per acquistato, assimilato. L'insegnamento dell'altruismo non è più per noi ideale morale. Ma siamo a parte di noi stessi, vero figli e fratelli? Ed allora forse una volta che l'uomo si è costituito una coscienza individuale che lascia la ruota delle nascite e delle morti, il suo destino è quello di aiutare i suoi figli. Sì, questo è il destino, la missione, il compito di chi ha costituito la propria coscienza individuale. Ma badate bene, non è più per voi il tempo delle favole. Non dovete più essere legati a quei romanticismi, a quelle storielle degli aiutatori invisibili che vi sostengono in ogni attimo e che vi salvano dai pericoli. Abbandonate questi concetti nella misura in cui dovessero impedire alla vostra mente di vederci chiari. Non intendiamo con ciò rinnegare il misticismo, tutt'altro. Ma cerchiamo di darvi quel senso interiore che corrisponde alla coscienza di voi stessi, dei vostri diritti di uomini, che non hanno bisogno di imprecare dal cielo l'aiuto, ma che hanno diritto a questo aiuto. Cerchiamo di infondere in voi la fiducia in voi stessi con queste affermazioni e non nella fiducia in un essere invisibile dal quale attendere un cenno di bontà, di magnanimità e di aiuto. Allora, una volta che l'individuo ha costituito la propria coscienza individuale, una volta che ha sperimentato nei sentieri dell'amore del prossimo, ecco che più nulla gli rimane da intraprendere quale unità che si senta un mondo chiuso, inizialmente separato dagli altri, e poi che non si senta più tanto separato dagli altri, ma che conservi il senso di individualità. Ecco allora che comincia qua quella che si chiamerà evoluzione della legge di evoluzione. Ecco, ripeto che non possiamo fissare dei punti precisi nella evoluzione di questo essere, poiché peccheremmo di imprecisione il sentire dal massimo al minimo. Ecco l'inizio di questa evoluzione delle evoluzioni. Parlai di maturazione della coscienza individuale fino a giungere alla coscienza cosmica. Ecco questa maturazione. Posso dirvi come avviene vagamente, perché le parole non sono sufficienti a spiegarlo. Amore al prossimo come stadio iniziale e finale della coscienza individuale, finale della coscienza individuale ed iniziale per giungere alla coscienza cosmica. E quindi compenetrazione con tutti i sentire del cosmo. Che cosa significa questo? Voi sapete che il cosmo mai trascorre, ma che è solo l'individuo che illusoriamente trascorre in una successione di sentire. Ed allora, quando il sentire che corrisponde alla coscienza individuale costituita vibra, si realizza, ecco che quella è una tappa della evoluzione individuale che prelude ad una fase del tutto diversa, in medesimazione col sentire degli altri, me. Noi abbiamo chiamato questa fase intendere il significato della storia. Facendo un esempio, diciamo questo, dicendo che il sentire degli individui si realizzano tutti contemporaneamente. In qualunque spazio-tempo del cosmo siano collocati, tutti i selvaggi, sentire corrispondenti ai selvaggi, si realizzano, sono percepiti, per meglio intendersi, contemporaneamente, in qualunque epoca e spazio del cosmo, quel selvaggio o quei selvaggi siano ubicati. E così via, fino a giungere ai sentire dei santi, che tutti contemporaneamente si realizzano e sono percepiti, in qualunque spazio-tempo del cosmo siano collocati. È simile questo, dicemmo, a quelle scritture elettroniche secondo le quali per ogni pagina di libro, per ogni libro, compaiono contemporaneamente le stesse lettere dell'alfabeto, dalla prima all'ultima, sicché il senso della storia che è narrata in quella pagina non può essere compreso sino a che tutte le lettere dell'alfabeto non sono state battute, cioè finché non si è completato l'intero ciclo di susseguirsi delle lettere stampate. Ecco dunque che quando l'individuo è pervenuto alla sua coscienza individuale a costituirla, egli allora legge il senso della storia cosmica. E ciò significa vivere, compenetrare, scorrere come sangue le vene del cosmo al quale appartiene. Sentire non già come ha sentito come individuo attraverso i suoi veicoli, ma come sentire di coscienza costituita tutti i sentire del cosmo, dall'alto verso in basso, non più dal basso verso l'alto. La natura ripete di piano e di piano i suoi metodi. Così questa non è che una manifestazione analoga della legge di evoluzione, di quello che in termini ben più maggiori si riprodurrà dopo, una volta che si sarà raggiunta la coscienza cosmica, quando allora questo processo avverrà per tutti i cosmi, perché l'uomo è chiamato ad avere una coscienza assoluta. Ed allora egli dovrà sentire tutti i cosmi, il tutto, cioè l'assoluto stesso, attraverso l'analogo processo, dall'alto verso il basso. Come ultimo episodio di questo vivere e partecipare è la coscienza assoluta, è Dio stesso, è il cessare di ogni scorrere illusorio che possa essere, è l'eterno presente, è l'eternità, è l'eterna presenza, è il tutto, l'assoluto. Pace a voi.
Man mano che voi assimilate le verità che noi vi annunciamo, scoprite il vero sapere.
Man mano che voi assimilate le verità che noi vi annunciamo, scoprite il vero sapore di quelli che in tempo rilevate come politici. Ecco che acquistano senso alcune limitazioni della realtà, alcune verità, possiamo dire in un termine che non ci è simpatico, rivelate. Allora, se voi comprendete che cosa vuol dire, una frase che avete sempre accettata come vera, che sentivate essere vera, che adesso comprendete nella sua essenza, una frase che ora si rivela in tutto il suo significato, significato che stabilisce e bene si colloca nel quadro generale che volta in volta andiamo ampliando. non occorre che io questa sera dica che l'identificazione con l'assoluto è l'identificazione che non può essere descritta, ma occorre essere sentita. Non occorre che ripeta quelle enunciazioni dette in altre occasioni. Colui che si identifica nella scienza diventa. Cercare di parlare di questi piani, di dire quale possa essere questo stato di esistenza è perdere tempo e tempo. Si può solo cercare di eliminare dei concetti che sono connessi a questa realtà, lunga di più. Ma certo è che anche se mi interno di assoluto significa sentire l'interno di unità. Oggi voi in qualche modo sentite l'interno di unità. Qualche dice di essere un elemento che fa distinzione tra Dio e il mondo. E questo è un errato modo, un'errata trasposizione di sentire interno di unità. Ma dire l'assoluto significa dire il tutto voi stessi. Ogni cosa dunque, anche questo voi sapete, fa parte del tutto, rientra nel tutto, non può essere avuta da questo tutto, da questo assoluto. L'uomo è abituato a catalogare le cose che cadono sotto il suo aspetto, sotto le sue facoltà di percezione, sotto il suo percepire, sentire, e in base alla sua collocazione, al giudizio che si fa di queste cose, e li classifica gli oggetti del cosmo, intendendo anche per oggetti sentimenti, principi, buoni e cattivi. Ma in realtà voi sapete che buono, cattivo, bello, brutto non sono che definizioni valide, solo che le si riferiscono a qualche cosa. E proprio sono gli oggetti buoni, cattivi, belli e brutti, in funzione di qualche cosa. E di per sé sono degli oggetti, sono delle entità, delle quantità. Allora, se noi astrattamente guardiamo tutti gli oggetti che sono in cosmo, noi non vediamo degli oggetti buoni, altri oggetti cattivi, degli oggetti belli ed altri oggetti brutti, ma vediamo unicamente dei tipi. Questi oggetti, inutili, nominabili, si intende sempre in modo convenzionale, ma di per sé sono quello che si può, una cosa che è parlando di questi oggetti. E questi oggetti non sono l'assoluto, non sono il tutto, fanno parte del tutto, ma non sono, non lo rappresentano. Sono, non sono al fuori del tutto, dell'assoluto, sono contenuti nell'assoluto, ma non sono. Questo solo possiamo dire. Diventano buoni, cattivi, belli, brutti, alti, bassi, vicini, lontani, in funzione con la mente di qualche cosa, altrimenti di per sé sono delle quantità del. Ecco allora che il dire che tutto quanto non è assoluto, è relativo, è proclamare la più semplice, la più chiara delle verità. Il dire allora che tutto quello che non è che non è Dio, non è assoluto, è altrettanto la più semplice, la più facile delle verità. Questo è importante. Importante per riuscire a capire in quale modo dunque può essere nell'assoluto ciò che noi sentiamo bello o brutto, o buono o cattivo. Voi ancora siete riluttanti a pensare che il Dio possa esistere ciò che giudicate terribile, mostruoso. Ed io ancora non posso che pensarvi che tutto quanto cade sotto il vostro giudizio non ha un valore assoluto che voi gli attribuite. L'assoluto è il tutto, e tutto ciò che non è il tutto è una parte. E se anche questa parte fa parte del tutto, ma non vuol dire che sia il tutto, non sta facendo il tutto, ma cercando di farvi capire, vedere quale altro significato acquistano oggi queste frasi che da tempo noi le abbiamo detto. Così, tutto ciò che non è Dio è irreale, perché Dio solo è la realtà, Dio solo è il vero. Dio solo è colui che è e che esiste in un unico modo. Tutto ciò dunque che non è il tutto è una parte. Ma se una parte fa parte del tutto, non vuol dire che il tutto sia l'identità o analoga natura della parte. Così, quando voi quanto difficoltà. A pensare che i suoi piani spirituali siano ancora una illusione rispetto al tutto. Pensate a questa serie di principi che io questa sera vi ho ricordato. Pensate a queste parole. Cercate di collocarle attorno a queste vostre difficoltà per vedere se riuscite a comprendere la possibile, possiamo dirlo, filosofia, ma la possibile realtà che ne scaturisce. Quando noi diciamo che nel cosmo esiste l'odio, noi diciamo che esiste qualcosa di brutto, che questo qualcosa di brutto fa parte dell'assoluto, nel senso che è contenuto in Dio come ogni cosa. E questa semplice affermazione vi fa tremare le vene di voi, perché da essa a dire che il Dio, che Dio è ovvio, o è anche ovvio, il passo è breve. Ma noi vi ricordiamo che il tutto è il tutto, ed è colui che è, e non è la somma delle parti, solamente, unicamente, come la mia madre. Per questa sera non aggiungerei altro. Vi lascerei a questi così, a queste filosofie dell'irreale, secondo gli umani, del reale, diciamo, cercando di non scandalizzare. Voi avete visto che avrei potuto trarre degli effetti di una qualche intensità parlando di questi argomenti, dicendo delle cose, il modo violento per farvi meglio riflettere, ed ho cercato invece di svelarle nello svelarle, in modo che nessuno resti turbato. Ma in verità vi dico che se avete timore di lasciare quello che fino ad ora voi credete, allora le nostre parole non sono per voi, perché chi vuole calcare la via della realtà, la via di Dio, cioè, perché solo Dio è realtà, non deve aver timore di distruggere il suo regno, non deve avere titubanze nel distruggere il suo regno per trovare il regno di Dio. Pace a voi.
Grazie.